Dunque, intanto bentornati a tutti, benvenuti a coloro che vengono qui alla fine per la prima volta. Cominciamo oggi il terzo dei linguaggi in transito di questo anno. Dopo Ansia Lerciti, l'ho dimenticato, darò l'opuscolo con il programma completo delle attività che abbiamo svolto e stiamo svolgendo quest'anno. Linguaggi in transito, come sapete, è il progetto di fare dialogare dentro Mecri parole, linguaggi, portatori di parole, portatori di linguaggi di discipline diverse che vengono invitati a raccontarci come con le discipline che loro praticano variamente camminino, transitino, si trasformino in questo tempo appunto che vede mutare molte molte cose. Allora, i primi due linguaggi in transito che abbiamo svolto sono stati, i soci di Mecri lo sanno, il linguaggio in transito dedicato al governo del territorio, la città e la legge. Il linguaggio in transito dedicato al governo del fenomeno migratorio, che chiamavamo Anime Salve, e oggi il linguaggio in transito dedicato al diritto, che ha come tema generale evoluzione e interpretazione della legge fra certezza e incertezza del diritto, che è condotto da Riccardo Conte, di cui ora vi dico due cose. Ricordo soltanto che il ciclo è come sempre in tre sessioni, oggi, poi l'8 di aprile e poi il 22 aprile. Dopo la pausa pasquale, diciamo. Dunque, Riccardo Conte, molti di voi lo conoscono già perché è membro del comitato scientifico di Mecri e frequenta le attività di Mecri abitualmente, insomma, quindi ci siamo già visti, avete chiacchierato. Nella veste di coordinatore del ciclo, però, deve essere presentato un po' più dettagliatamente. Riccardo, oltre ad essere, diciamo prima c'è sempre questa cosa, oltre ad essere un mio caro amico, che sono queste robe un po' mafiosette, insomma. Però va così, ragazzi, siamo partiti tra amici e quindi va in questo modo. Riccardo è, secondo la migliore tradizione, va bene, dottore in legge, ma anche dottore in filosofia, e di quelli che si sono ricordati, insomma, le due cose andavano magari messe assieme. Riccardo è un avvocato e esercita presso lo studio Conte Associati di Milano, ma Riccardo è anche uno studioso, è un ricercatore sui temi del diritto, in particolare Riccardo è un civilista, e ha insegnato per molti anni, per un ventennio circa, in scuole di specializzazione, ha insegnato diritto processuale civile e è un civilista, dicevo, ha i suoi temi, ha dedicato tre monografie, ovviamente anche molti altri articoli. Però dicevamo, ricordiamo i tre testi fondamentali, insomma, uno dedicato al sequestro conservativo, l'altro all'ordinanza endoprocessuale di condanna e l'altro al decreto ingiuntivo. Se volete dettagli sulla faccenda, chiedetemi. Va bene. Detto ciò, vi ricordo anche che il tema evoluzione e interpretazione della legge fra certezza e incertezza del diritto è stato a suo modo, cioè con le parole di Riccardo, presentato già nell'opuscolo da ottobre, quando abbiamo avviato le attività formative di quest'anno. Io avevo il piacere di rileggere assieme a voi qualche riga di questa presentazione redatta da Riccardo, perché credo che possa in qualche modo portarci sui temi che Riccardo tratterà e ci spiegherà poi con quale organizzazione, con quale ordine nei tre incontri. Riccardo partiva con il sottolineare ciò che credo sia sotto gli occhi di tutti, e cioè che assistiamo ormai da anni ad un tumultuoso succedersi di leggi in tutti i rami dell'ordinamento giuridico. E vabbè, questo è un dato di fatto, ma, e questa era la prima osservazione, secondo me interessante, o interessante, non secondo me, interessante me criticamente, insomma, no? Laddove a Mecri si cerca di fare il punto, no? Mecri vuole dire fino a qui. Lo dico per chi è ospite appunto oggi per la prima volta, e quindi il nostro problema è sempre fare il punto circa il fino a qui in cui ci troviamo. Ecco, allora, dal punto di vista mecritico, è interessante l'osservazione seguente con cui Riccardo diceva: ma le leggi non vengono sostituite o modificate solo dal legislatore? Quindi sta dicendo, certo, una variazione, una trasformazione, anche un proliferare di leggi in tutti i rami dell'ordinamento giuridico, ma attenzione, non pensiamo che ci sono legislatori accaniti che sanno la legiferare, insomma, e ne fanno una dietro l'altra. No, il problema della costruzione di un impianto giuridico e della sua mobilità, della sua trasformazione, è un problema che non riguarda soltanto il legislatore. Anzitutto, proseguiva Riccardo, è fondamento del lavoro dell'operatore del diritto, operatore del diritto quindi non soltanto quello che la fa la legge, no? Ma anche quello che la pratica, l'esercita, l'applica, ne propone trasformazioni, la vive in prima persona come cittadino. Insomma, ecco, il tema centrale dell'operatore del diritto è quello della interpretazione. Ecco, quindi evoluzione e interpretazione della legge. L'interpretazione, dice Riccardo, non è qualcosa che accade dopo la legge. Non è necessariamente solo qualcosa che accade dopo la legge, questo da un punto di vista ermeneutico è molto rilevante per noi, no? L'interpretazione è sempre in atto, in fondo potremmo dire l'interpretazione della legge è la vita della legge, cioè la vita che precede la legge e che poi segue la legge e ne fa qualcosa che si muove, qualcosa che si trasforma. Infatti, poco oltre, Riccardo dice, di solito la legge interviene a regolare rapporti sociali che già rappresentano una nuova realtà. E anche questa è una tesi interessante, stiamo riflettendo quest'anno nelle diverse attività che facciamo a Metri, lo sapete, sul tema della legge. Cos'è nomos? Come emerge la legge? Donde la legge? Qual è l'alternativa alla legge? Che cosa è lo stare nella legge? Qual è il ritmo della legge? Tutte queste domande circolano a Metri già da ottobre. Ora, Riccardo dice, attenzione perché la legge interviene a regolare qualcosa che già si muove, qualcosa che già è accaduto. La legge, come possiamo dire, non produce anzitutto la sua applicazione, ma è lei stessa applicazione di forme di vita o formalizzazione di forme di vita che già operano nella realtà quotidiana. È solo in un secondo momento, scriveva Riccardo, che il legislatore interviene con una nuova disciplina. Quindi in qualche modo la legge segue la vita, insomma, no? Questo credo che sia un tema molto sensibile, perché non scontato, ecco, ci si potrebbe ragionare assieme. Bene, in questa complessità dei rapporti istituzionali e sociali è evidente dunque, questo è l'ultimo punto che mi ero sottolineata del percorso di presentazione di Riccardo, è evidente dunque che il concetto di certezza del diritto è vieppiù una chimera. Chimera è un'espressione forte, no? Spessissimo si dice, ma si sente dire, ma insomma, come si fa a vivere civilmente se non c'è la certezza del diritto? Almeno quello che sia certo, insomma, no? Non abbiamo molte incertezze, ma almeno il diritto. E Riccardo, lapidario, dice: beh, è chiaro che in questo quadro, no, la certezza del diritto è vieppiù una chimera. Ecco, alla luce di questo, come posso dire, transitante, no, monito, sta dicendo, è comunque in movimento, è comunque in transito. E ci può essere certezza di qualcosa che transita? Forse ci può essere certezza del transito, non lo so. A partire da questa, dicevo, proposta lapidaria, lascio la parola a Riccardo che farà come di consueto una pausa, insomma, intorno alle 4:30, 5:15, una cosa così, e che condurrà liberamente la sessione, decidendo poi se vuoi dare la parola, se questo accadrà oggi o nelle prossime sessioni, lo decidi tu, Riccardo.
Va bene.
Grazie mille dunque.
Grazie a te. Grazie di essere venuti. Vorrei iniziare questo nostro incontro con un ringraziamento al professor Sini e alla professoressa Cambria che mi hanno invitato ad organizzarlo. Devo dire che quando mi hanno fatto questa proposta io sono rimasto molto perplesso, perché non sapevo assolutamente come avrei potuto impostare questo lavoro. Del resto io faccio l'avvocato civilista da 35 anni, come ha detto Florinda, ho insegnato il diritto processuale civile, cioè ho insegnato le regole che disciplinano il nostro processo, e per la verità non sapevo quale contributo potevo dare in un'associazione di filosofi, sostanzialmente. Io sono un sacerdote del Dio quattrino, parliamoci chiaro. E questa è un'espressione che mutuo da mio professore di lettere del liceo, perché lui diceva, quando parlava di un prete che non lo convinceva molto, lui diceva sempre: questo più che essere un sacerdote del Dio trino, è un sacerdote del Dio quattrino. E in effetti gli avvocati poi sono sacerdoti del Dio quattrino, abbiamo anche i nostri paramenti, la nostra toga quando andiamo in giudizio, no? E io da 35 anni, mio malgrado, perché poi essendo di formazione, gli amici che sono qua lo sanno, io sono un cattocomunista, senza essere né cattolico né comunista, ma sono un cattocomunista. E quindi i cattocomunisti rispetto al quattrino hanno un po' di problemi, perché hanno meditato troppo sugli effetti perversi del denaro. quindi che contributo avrei potuto dare? Poi, devo dire, mentre Florinda mi ricordava di alcune conferenze che io ho tenuto in materia di diritto costituzionale, eccetera, mi diceva dovresti fare qualche cosa così su quella falsa riga, e a un certo punto a me è venuto in mente un qualche cosa, perché linguaggi in transito. Ma la legge è un transito sostanzialmente, è un transito perché abbiamo una norma e la interpretiamo e camminiamo, ma come Florinda ha ricordato poco fa quando leggeva quella mia breve introduzione, la norma nasce da una serie di rapporti sociali in cui il legislatore interviene e disciplina questi rapporti sociali, e già questo è un transito, e poi la legge si modifica. E l'interpretazione della legge attraverso l'opera degli avvocati, dei magistrati, continua a cambiare, e questo è un transito. E allora, sostanzialmente, in questa ottica ho deciso che avrei affrontato questi nostri tre colloqui che si articoleranno in questo modo. Oggi faremo una lunga introduzione, parleremo anche della legge come nasce e poi parleremo in particolare di un fatto, parleremo della legge naturale, perché oltre a parlare della legge positiva, noi abbiamo sempre questa spada di Damocle, direi, che è la legge naturale. Che cos'è la legge naturale? Poi vi dirò che cosa possiamo pensare come legge naturale. Ma quali sono soprattutto, e questo sarà il tema poi probabilmente centrale del nostro colloquio di oggi, quali sono gli effetti perversi di chi, in base a una presunta legge naturale, in base a principi fideistici, vuole imporre delle leggi. E qui potete già vedere la parte finale del nostro colloquio di oggi, quando a lungo parleremo della legge sulla procreazione assistita e le quattro declaratorie di incostituzionalità che l'hanno colpita in breve tempo. E questo, secondo me, ci dirà alcune cose su come le leggi vanno fatte. La seconda parte di questi colloqui invece sarà prevalentemente incentrata su come si succedono le leggi. E le leggi non si succedono soltanto perché il Parlamento disciplina leggi varie, ma le leggi si possono succedere anche per interventi della Corte Costituzionale nel nostro ordinamento giuridico. E vedremo vari esempi di come la Corte Costituzionale ha contribuito a un processo di democraticizzazione del nostro ordinamento giuridico, con delle cose che non riguarderanno se non questioni di interesse generale. Certamente non mi metterò a fare qui, ecco, non parlerò qui tanto di argomenti civilistici, guarderò più ad argomenti penali, perché sono quelli che interessano di più. Parleremo anche di alcuni argomenti civilistici, perché ci sono delle cose molto interessanti da questo punto di vista. Però, un po' come diceva Nietzsche, no? Il crimine ha un quid di orribile bellezza, questa è una frase sua. Insomma, è accattivante molto di più che se vengo qui a parlare di tutti i problemi che ci sono in relazione a un contratto. Io non sono un penalista, sono un civilista, però siccome mi diletto molto in studi di diritto costituzionale, sui diritti civili, eccetera, eccetera, parleremo un po' di queste cose. E poi dobbiamo fare un conto. Noi abbiamo un conto da fare. Perché soprattutto chi guarda la legge in modo astratto, senza viverla concretamente come noi, che battiamo i corridoi del Palazzo di Giustizia ogni giorno e lo pratichiamo, se uno la legge la guarda astrattamente, si fa delle idee molto, molto strane. Io mi ricordo quando scrissi la mia seconda monografia, che Florinda cortesemente ha voluto citare, cioè questa ordinanza di ingiunzione nel corso del processo. Mi è capitato di fare gli auguri al mio professore di filosofia del liceo, no? E allora gli dico, beh, quest'anno ho pubblicato questo libro, di che si tratta? Di una condanna in corso di causa. No, non è possibile. La condanna deve essere, si può eseguire solo quando è passata in cosa giudicata, quando non c'è più assolutamente nessun dubbio su professore, forse non teniamo conto, se facciamo così, che questo è un gran bel principio, ma se lo applichiamo, continueremo nell'errore in cui abbiamo vissuto per tanti anni, e cioè che gli avvocati continueranno a fare appelli anche defatigatori pur di ritardare il re d'azione. Mi dispiace, ma purtroppo l'economia, che è imperante, non ce lo può consentire. Però noi dobbiamo fare i conti invece sull'interpretazione, perché giustamente l'interpretazione in quel libretto favoloso che è il dei delitti e delle pene, Beccaria, anche se relativamente alle norme penali, dice le norme penali non possono essere interpretate. Il giudice deve essere la bouche della loi. La cosa strana e tragica è che Beccaria lo diceva nel 1764, ma c'è stato un ministro della Repubblica, sedicente filosofo del diritto, non credo che ci sia necessità che io faccia nomi e cognomi, tanto penso che se è stato ministro della Repubblica e sedicente filosofo del diritto, sappiamo tutti che di fronte alla condanna di qualcuno della sua area ha detto «Eh no, qui hanno fatto una cosa, il giudice deve essere la bouche della loi». E sì, fin quando lo diceva Beccaria, che lo diceva in un certo contesto che poi vedremo, può anche andar bene. Poi vedremo che cosa invece c'è rimasto dell'insegnamento di Beccaria, perché se come vedremo, Carlo Arturo Jemolo, commentando, introducendo questo libretto, scrive che si vede da questa affermazione che Beccaria non sapeva neanche dove fosse il Palazzo di Giustizia, per dirlo in termini concreti, come io dico, di quel filosofo del diritto, però non è così. Beccaria scriveva in un'altra epoca, in un'epoca in cui i magistrati non facevano loro la norma penale, e questo che è inammissibile, non l'interpretazione. Poi vedremo come l'interpretazione è assolutamente un qualche cosa di essenziale, perché il brocardo latino che ogni tanto troverete anche in alcune sentenze, in claris non fit interpretatio, nella chiarezza non bisogna fare interpretazione, è una assoluta sciocchezza. No, nulla può non essere interpretato. Quindi, fatti i conti con Beccaria, vedremo anche che cosa appunto ci rimane di Beccaria, e guardate che ciò che rimane di Beccaria fondamentalmente è, diciamolo già anticipatamente, in breve, è il principio nullum crimen, nulla pena sine legge, cioè nessun crimine e nessuna pena può essere somministrata se non in forza di una legge, che è un principio costituzionale. Però detto così significa poco. Vedremo anche alcune articolazioni di questo nullum crimen, nulla pena, che sono molto interessanti. E sono molto interessanti non dal punto di vista soltanto dell'operatore del diritto, ma sono secondo me molto interessanti proprio per l'uomo comune. A cominciare dal fatto che poi faremo un altro accenno, e cioè voi molto spesso sentirete dire che ignoranza iuris non excusat, cioè l'ignoranza del diritto non perdona, non è scusabile, non è perdonabile, non è scusabile. E vedremo che anche questo principio che ogni tanto diciamo, eccetera, eccetera, in realtà è stato messo in discussione. Sostanzialmente questo sarà un po' lo sviluppo di queste nostre chiacchierate, e poi io alla fine vi parlerò, molto probabilmente, spero che ne avremo il tempo, anche di un problema invece civilistico molto interessante, e cioè del danno alla persona. Pochi cenni faremo del danno alla persona e di come negli ultimi decenni, dagli anni 70 in avanti, il fatto illecito di danno alla persona, cioè che può essere correlato sia a un fatto volontario, cioè un fatto doloso, scusate, non posso usare volontario a ragion veduta, un fatto doloso, cioè perfettamente voluto, io voglio colpire quella persona, al fatto colposo, investo un pedone, d'accordo? E soprattutto quell'investimento di quel pedone, come è stato diversamente risarcito, come era diversamente risarcito negli anni 70, in cui tutto veniva correlato semplicemente alla capacità patrimoniale, e come invece oggi si parla di danno alla persona in quanto tale, senza fare differenze tra quello che quella persona fa professionalmente, senza rapportarlo al suo patrimonio. Detto questo, però, io, essendo stato un processualista per tanti anni, io un tributo al processo in generale, processo civile in particolare, ma il processo è anche il processo penale e anche il processo amministrativo, io questo contributo lo devo pur dare. Vorrei che fosse chiara una cosa in questi nostri colloqui. Il diritto civile, soprattutto, anche se non ve ne parlerò se non dulcis in fundo, il diritto civile permea tutta la nostra vita, tutti i nostri gesti. Può sembrare strano, ma nel momento in cui salite sul tram, state concludendo un contratto di trasporto e non tutti ne sono consapevoli. E avrete degli obblighi e avrete dei diritti. Come degli obblighi e dei diritti avrà il trasportatore. Se andate a comprare un libro, state concludendo un contratto di vendita. Se andate a prendere un caffè al bar, state concludendo un contratto di somministrazione. Se prestate del denaro a un amico, state facendo un mutuo. E se gli prestate un libro, state facendo un comodato. Se andate al supermercato e mettete un prodotto nel cestello, avete stipulato un altro contratto. Perché il contratto non è soltanto quello che si fa quando si va a comprare una casa o si stipula un contratto di locazione, che per forza di cose oggi anche i contratti di locazione devono essere scritti. Il contratto soprattutto è un contratto, ha una sua oralità nella sua conclusione. Basta una stretta di mano. Salvo che la legge non preveda assolutamente che il contratto debba essere scritto. Normalmente sono scritti i contratti di una particolare importanza, prendete appunto la vendita, la donazione. Beh, certo, poi ci sono anche figure diverse che non sono contratti, si chiamano negozi giuridici più in generale. Il testamento non può essere un testamento orale, il testamento o è scritto o non esiste, d'accordo? Ma tutta la nostra vita è condizionata dal diritto civile, in ogni nostro movimento. In ogni nostro movimento. Quindi, inoltre, non ci rendiamo conto che la nostra vita, ancora tutta la nostra quotidianità, ogni giorno, è condizionata da un numero di leggi incredibili che sono intervenute nell'ordinamento giuridico fin dalla sua Costituzione. Ma se pensiamo a quello che è stato l'ultimo, il dopoguerra, la ricchezza di leggi che abbiamo avuto nel dopoguerra, eccessiva su certi limiti, d'accordo, sono state delle leggi assolutamente inaccettabili, incomprensibili, ma abbiamo avuto, nonostante le nostre lamentele, dei progressi incredibili. Pensate alla legge sul divorzio, pensate alla legge sulle unioni civili, pensate alle leggi che ci sono state sulle locazioni, alle leggi che ci sono state nel rapporto di lavoro, magari contraddittorie perché abbiamo avuto lo statuto dei lavoratori, adesso colpiscono lo statuto dei lavoratori nella norma più importante probabilmente che c'era, però noi ci facciamo i conti continuamente su questa cosa. Poi, l'uomo comune, quello che noi operatori del diritto nel nostro gergo chiamiamo il quisque de populo, il quisque de populo, perché noi siamo naturalmente chissà dove, il quisque de populo, non si imbatte quasi mai nel processo civile, poi ci si imbatte quando c'è una causa di lavoro, c'è una causa di sfratto, una causa di divorzio, che purtroppo è un fenomeno che si sta diffondendo, no? Ovviamente. E qualche problema successorio perché mamma e papà hanno fatto qualche ingiustizia, per cui ecco. E allora ci si rende conto di che cosa è il processo. Il processo che secondo me è un transito. Perché è un transito il processo? Perché il processo è un percorso che va da da una situazione di incertezza, da una situazione di incertezza, e cioè non sappiamo quali sono i nostri diritti, ognuno delle due parti contendenti ha un suo diritto da far valere, fino a una situazione di certezza, almeno apparente, che è rappresentata dalla sentenza che il giudice emette. Questo percorso va quindi da una situazione di incertezza a quella che è la situazione finale, che noi chiameremo la situazione di giudicato, cioè quando una sentenza è l'ultima sentenza che regola il rapporto tra le parti. Quella sentenza chiude completamente il processo, perché il processo finito, non è più impugnabile quella sentenza. Ci sarà stato un primo grado, ci sarà stato un secondo grado, poi si arriva in Cassazione, poi a un certo punto stop. Questo è il dictum dell'autorità giudiziaria e quello è una certezza relativa, come vedremo, ma è una certezza. La stessa cosa può avvenire nel momento in cui c'è un processo penale, perché abbiamo una pretesa punitiva dello Stato rappresentata dal pubblico ministero e l'opposta posizione dell'imputato, che dice: no, io sono innocente o non sono colpevole di quello che tu mi dici, magari sarò colpevole di qualche reato diverso, eccetera. E anche lì è un percorso che porta a una conclusione. Innocente o colpevole, il fatto sussiste, il fatto non sussiste, eccetera. Anche il processo amministrativo è la stessa cosa, c'è un provvedimento amministrativo, non ti concedo il permesso a costruire, sei bocciato a scuola, è un provvedimento amministrativo, può essere impugnato, d'accordo? C'è una contestazione e alla fine c'è un giudice che decide se quel provvedimento amministrativo era giusto o non era giusto, e lo deve dire in modo definitivo ma totale. E beh, qui, anche qui, no, in modo definitivo non è detto che sia totale, tant'è vero che nel nostro ordinamento sono previsti dei casi in cui anche il giudicato può essere rivisto, se per esempio viene trovata una prova diversa che sorge improvvisamente, non la conoscevo prima, non posso averla conosciuta prima, poi vi spiegherò perché, e lì allora si può riaprire questo processo e si possono riaprire anche i processi penali. Qui dovremmo fare un discorso, su che qual è però questa certezza che noi avremo con la sentenza finale. È proprio quella che è conforme alla verità, alla realtà dei fatti? No, assolutamente no. È quello che è la verosimiglianza. Noi la chiamiamo la verosimiglianza. Qual è la realtà dei fatti? Scusate, soltanto Dio, se c'è, la potrà conoscere. Ma nessuno potrà mai dire questa effettivamente è la realtà dei fatti. Questo è quello che io ho appurato. Perché? Perché vedete, il processo ha delle regole. Nel processo civile noi avvocati dobbiamo indicare delle prove entro un certo termine. E se noi non abbiamo indicato entro questo certo termine determinate prove, a un certo punto è proprio come il gioco della roulette, non va più. Ma io mi sono dimenticato di portare quel documento, mi dispiace, è chiuso, non c'è più niente da fare. Se sei stato negligente, non l'hai portato in tempo, io giudice non lo potrò conoscere. Un documento risolutivo, giudice, non mi importa, la legge dice che io sono vincolato a dei termini. E senza questi termini, altrimenti, come dice anche la Corte Costituzionale, poi ci sarebbero altri danni se non mettessimo dei termini, perché altrimenti tutti quanti, una volta gli avvocati arrivavano e producevano il biglietto, come dicevamo noi, produci il biglietto dell'ATM, dice fammi capire perché hai prodotto il biglietto dell'ATM, scusi giudice, un rinvio, e si continuava a rinviare. A un certo punto il legislatore ha detto no, discipliniamo queste cose. Quindi, come diciamo noi avvocati, iura negligentibus non soccurrunt. Il diritto non soccorre i negligenti, devi essere puntuale. Noi usiamo molto il latino, sì. Noi usiamo molto ancora il latino. e meno di, un po' meno l'inglese per adesso. No, l'inglese sta comparendo, soprattutto negli stili di fare i contratti, per cui non si capisce più niente nei contratti, ma non perché, perché gli inglesi hanno uno stile del fare i contratti estremamente lungo, per cui diventa confuso. Noi invece, avvocati di origine di civil law, siamo più sintetici, cerchiamo di mettere delle regole ben precise. Per esempio, che cosa vuol dire mi darai avviso tempestivamente? Per un avvocato di origine latina, il dire tempestivamente, un giorno, due giorni, tre, no, noi diciamo, tu mi devi dare questa contestazione in tot giorni, otto, e se me la dai al nono non vale più, d'accordo? Quindi noi abbiamo questa terminologia molto più, più radicale e precisa. Stavo dicendo di questi termini, non solo, ma voi dovete anche fare il conto con quelle che sono le prove che sono state portate. E qual è l'esito delle prove? Un documento. Il documento certo è una prova, prova scritta, un documento importante. Sì, ma la prova scritta può essere interpretata male dal giudice. A me è successo che un giudice abbia detto che quella prova scritta che avevo portato io l'aveva portato l'altro, per cui si è confuso, poi sono dovuto andare in appello per... No. Perché ha dato una soluzione diversa sul presupposto che quella prova era stata fatta da uno anziché dall'altro. Non solo, ma avete a che fare con le prove false, le prove documentali false. Io ricordo sempre un caso che a me era eclatante, lo spiegavo sempre a lezione, no? Una volta una cliente arriva, mi dà un assegno da 20 milioni di vecchie lire, mi dice: avvocato, non mi pagano questi 20 milioni, faccia lei. Io mi attivo, comincio a fare i miei atti, mi arriva un'opposizione, dice: no, ma quali 20 milioni? Al massimo te ne devo due. Perché? Perché qua c'è una ricevuta di 18 milioni. Allora chiamo la cliente e dico: scusi signora, qui c'è una ricevuta di 18 milioni, lei me lo doveva dire che aveva preso 18 milioni prima. Dice: no avvocato, io quella ricevuta lì è firmata da me, però non era per 18 milioni, era per 1 milione in conto interessi, non per 18 milioni in conto interessi e capitale. E allora qui si instaura una causa nella causa, perché devi fare qualche cosa, no? Io a un certo punto notai che in quella ricevuta in cui era scritto, era stata predisposta dalla stessa debitrice, in quella ricevuta scritta 1 milione, la distanza tra l'uno, il puntino, i tre zeri, il puntino e altri tre zeri aveva una sua omogeneità. Ma se ci mettevo quell'otto, quell'otto, guarda caso, mi spostava tutta l'omogeneità della scrittura 1 milione, no? Veniva 18 milioni, ma non c'era omogeneità. L'1, l'8 e il primo 0 erano distanti diversamente da tutte le altre cifre. E guardando con una lente di ingrandimento, noto che alla base dell'8 ci sta il vecchio puntino. E lì è una causa nella causa che si instaura. E devi dimostrare tu che quella c'è una... Io lo dimostrai. Costò l'ira di Dio quella perizia, 4 milioni di vecchie lire, perché il perito fece uno, disse: non solo l'otto è stato scritto con una penna di uguale colore, ma che non era la stessa penna, ma si poteva guardare soltanto al microscopio, perché era una penna che lasciava un tracciato leggermente diverso. Ed effettivamente era vero, vinsi quella causa. Poi naturalmente i soldi, 20 milioni, perché quando uno fa questo poi 20 milioni puoi anche vincere la causa, ma non li riporti dietro, perché nel frattempo sarà successo l'ira di Dio, è fallito, queste sono è la nostra vita. Vi ho parlato dei documenti, e poi ci sono i testi sono una maledizione. La memoria del teste è quanto di più farraginoso ci sia. Un teste non si ricorda mai precisamente che cosa è avvenuto. E spesso e volentieri filtra attraverso la sua cultura, le sue cose, filtra quello che va a dire al magistrato. Per cui tutto questo non può dare una certezza di quello che è successo. Ti dà soltanto una verosimiglianza. E poi, dulcis in fundo, il giudice, una volta che ha raccolto tutte le prove, deve inquadrare il caso sotto una certa norma. E qui entra in ballo l'interpretazione. E così abbiamo evocato il secondo termine di questa vicenda. Ma prima di passare all'interpretazione e ai problemi interpretativi, che sono tanti, io vi vorrei raccontare, anche per rompere un momentino la noia di un discorso che può essere forse troppo da operatore del diritto, di uno che viene qua, vi racconta queste cose, anche se io vi voglio raccontare un caso di come i casi della realtà modifichino le norme, obblighino il legislatore a intervenire. Io vi racconto un caso penale. Un caso penale che sicuramente è un po' intrigante, oltretutto è intrigante per noi, perché lo raccontiamo a distanza di 60 anni da quando è avvenuto e non ci siamo stati noi in galera. C'è stato un povero Cristo. Ci sono due fratelli siciliani nel 1954 che non vanno molto d'accordo. E una mattina la sposa di uno dei due denuncia ai carabinieri il fatto che il marito era uscito la mattina prima di casa e non aveva fatto ritorno. I carabinieri vanno a vedere sui campi dove lui lavora e trovano anche un berretto sporco di sangue, eccetera. Insomma, vanno, siccome sapevano che i rapporti tra i due fratelli non erano buoni, si recano a casa dell'altro fratello e lì trovano altre tracce di sangue, eccetera. Il fratello, quello che c'è, viene accusato di omicidio. Il corpo non si trova, Il corpo non si trova, sparito in modo più assoluto. Viene accusato di omicidio. Il resto, i due avevano una causa. Il giorno dopo la morte, la scomparsa di questo, ci sarebbe stato un processo civile, perché c'era una lite, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, poteva sembrare che, insomma, poi l'arrestato era effettivamente uno, una testa calda, insomma, la mano facile, insomma, viene processato per omicidio. Ci sono a un certo punto, vengono sentiti anche due signori, altri due signori siciliani, proprio che durante il processo si recano dal giudice e dicono: guardi giudice, che noi il morto l'abbiamo visto ieri al mercato, in quel paese. Voi non ci crederete, ma questi due ovviamente sono stati non creduti e condannati per falsa testimonianza. D'accordo? Fatto sta che il nostro uomo viene condannato in primo grado, in secondo grado e in Cassazione e si fa 7 anni di reclusione. Ma un giornalista del siciliano, intrigato da questo fatto, si mette a fare delle ricerche e individua che il morto non è morto, è vivo. Aveva soltanto cambiato. Perché l'aveva fatto? Perché temeva di poter essere condannato nel processo civile contro il fratello. Va bene? E allora, qui, questo è un caso, come si dice, di revisione del processo. Nel diritto civile abbiamo la revocazione della sentenza, qui abbiamo la revisione del processo. Oibò, non c'era la norma ad hoc. Cioè, non era mai capitato che un morto non fosse morto e fosse ricomparisse. Va bene? Hanno dovuto modificare il codice di procedura penale perché questo qui potesse essere riprocessato e assolto. Non gli hanno dato neanche una lira di danni. No, non hanno dato neanche una lira di danni. Perché, povero Cristo? Siccome lui effettivamente aveva colpito il fratello, gli aveva dato un pugno, c'era la condanna per violenza. E quindi comunque era stato condannato, poi che si fosse fatto 7 anni di reclusione, mentre probabilmente si doveva fare meno, però siamo nel 1965, insomma, probabilmente non c'era tutta questa sensibilità. Insomma, hanno cambiato il codice di procedura penale, quindi ancora una volta abbiamo un transito, come potete vedere, e ancora una volta potete vedere come la certezza, anche di fronte a un giudicato, la certezza da farsi benedire. La certezza del diritto, perché a un certo punto cede rispetto a che cosa? Alla potenza della realtà. La realtà è sempre molto più forte, è sempre molto più forte della legge. E vorrei semplicemente fare una nota da questo punto di vista, e cioè era un contadino. Se fosse stato un notabile siciliano, avrebbe avuto la stessa sorte. Credo che ai miei amici filosofi basterà considerare il caso di Jean Calas raccontato da Voltaire per non porci ulteriori domande da questo punto di vista, ovviamente. Bene, come ritorniamo al problema della legge. La prima cosa che vorrei affrontare è: ma che cos'è la legge? mi piace ricordare qui l'incipit dell'esprit de loi. Le leggi, nel loro più ampio significato, sono i rapporti necessari derivanti dalla natura delle cose. E non è che qui Montesquieu stia parlando semplicemente della legge positiva come la conosciamo noi, qua sta parlando della legge in generale. Le leggi fisiche. Un'azione corrisponde a una reazione uguale e contraria all'azione stessa. D'accordo? Sta parlando delle leggi del moto, le leggi della natura proprio. Ma le leggi sono tante, possono esserci leggi fisiche, le leggi economiche, la legge della domanda e dell'offerta, la legge del moltiplicatore, non staremo a parlare qua di queste cose. Noi dobbiamo parlare invece di quella che è la norma positiva, la legge, il diritto, ciò che regola i nostri rapporti. E la prima cosa che ho visto non essere conosciuta da noi e dalla maggior parte delle persone, ma che differenza c'è tra legge e norma? Non creiamoci troppi problemi. Una legge, questa, è fatta da tante norme, da 18 articoli, d'accordo? Ogni articolo può essere composto da vari commi, d'accordo? Ognuno di quei commi è una norma, d'accordo? Poi non toglie che una legge può essere composta da una sola norma. Come una norma, un principio, può essere ricavato da un insieme di norme. Quelle che noi avvocati ogni tanto con il nostro sempre modo un po' così diciamo, ai sensi del combinato disposto degli articoli e prendendo 3-4 articoli del codice o di una qualsiasi legge ricaviamo un principio generale. Però onestamente parlare di interpretazione della legge, parlare di interpretazione della norma non è che ci sia molta differenza, insomma stiamo parlando semplicemente di una quantità di qualcosa di quantitativo. L'essenza è quella. Il problema è che spesso e volentieri quando si parla di norma, quando si parla di legge giuridica, si dice, beh, la legge è un comando che si correla a una sanzione. E noi abbiamo sempre questa concezione, che la legge è un comando. Non dire falsa testimonianza, non uccidere, non commettere adulterio, d'accordo? Ma la legge che noi conosciamo è solo un qualche cosa di, è solo un comando che si correla a una sanzione? No. Anche una norma morale è un comando che si correla a una sanzione, che si può correlare a una sanzione, ma si correla sempre a una sanzione, una norma morale. Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Dov'è la sanzione? Non la vedo. Non è così. Anche la legge giuridica non è semplicemente un comando correlato a una sanzione. Ci sono leggi che addirittura attribuiscono invece dei diritti. Non solo. Ma anche la norma penale, non uccidere, certo, perché? Perché se uccidi ti condanno fino a quanto? Fino a 21 anni di reclusione, e se ci sono delle aggravanti anche di più, poi lei mi correggerà, aspetta non hai capito bene, ma che penso che sia l'unica penalista in cui sa. Ma non è mica vero che nel diritto penale c'è scritto soltanto questo. Ci sono delle norme che definiscono che cos'è un delitto doloso, che cos'è un delitto colposo, che cos'è un delitto preterintenzionale, sono norme. Certo, si possono correlare poi a delle norme che sanciscono determinate condanne, ma la norma che dice che se io commetto quel fatto, che ipoteticamente è reato, e lo commetto in stato di legittima difesa, non sono punito, è una norma giuridica che non contiene una sanzione, anzi, mi assolve. E la stessa cosa avviene se io commetto quello che astrattamente è un reato nell'adempimento di un dovere. O in stato di bisogno. L'alpinista che è trascinato giù dal compagno che sta cadendo, taglia la fune, non commette reato, pur ammazzando quello là. D'accordo? Perché agiva in stato di bisogno. A un certo punto dice, altrimenti andiamo giù in due. Questa non è una sanzione. Poi, noi siamo abituati a parlare, di, naturalmente nel penale, di sanzioni, di pene, reclusione, la multa, l'ammenda, l'arresto. Nel civile non è così, ma nel civile ci sono le sanzioni. La sanzione dell'annullamento di un contratto. Quando un contratto è fatto con, è fatto per, stipulato per errore, per violenza, per dolo. Anche lì c'è un annullamento. Poi c'è la nullità. Il contratto, io legislatore, non riconosco la validità di quel contratto. Faccio un esempio. Io legislatore non riconosco il matrimonio stipulato da due minorenni. Per me non esiste. Poi avrò cura di disciplinare il regolamento dei figli, ma non esiste. Ma la regola che dice che cos'è un contratto di vendita, e cioè il corrispettivo di il pagamento del denaro contro la fornitura di un bene, non contiene nessuna sanzione, è una definizione. Quindi il correlare, potremmo continuare, perché scusate, l'articolo 12 della nostra Costituzione, è una norma, è della Costituzione, no? Dice che la bandiera italiana è ai colori della bandiera. Qual è la sanzione? Non c'è. Non solo, ma addirittura lo Stato, con alcune norme, obbliga se stesso a fare determinate cose. Prendete l'articolo 3, secondo comma, quello che Calamandrei definisce la norma più importante della Costituzione, e ci dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Questa è una norma, ma non c'è nessuna sanzione. E potremmo continuare con questi esempi, ma non vi voglio annoiare più di tanto. Un'ultima cosa. Ci sono poi dei contratti che, per esempio, il legislatore, verso i quali il legislatore sicuramente non li riconosce, come il debito da gioco, per esempio, oppure il contratto con la prostituta. Però ha una particolarità. La prostituta non può rivolgersi al giudice e chiedere il pagamento delle proprie prestazioni, perché il contratto è un contratto contrario al buon costume e il legislatore non lo riconosce nullo. Ma il cliente, se ha pagato, non può, in virtù di quella nullità, andare a richiedere al giudice la restituzione di quanto ha pagato, perché comunque non riconduco niente a quel contratto. Non è di tutti i contratti così, vi ho voluto fare un esempio un po' particolare, un po' intrigante, diciamo. E allora, che cos'è la norma giuridica? Io la definirei così. Sono norme giuridiche, le norme emanate da un'autorità preposta a disciplinare i rapporti sociali su un dato territorio e nei confronti di un determinato gruppo di persone. Punto e basta. Poi non sarà una definizione completa, ma è l'unica che sono riuscito a rintracciare. Sono giuridiche le norme emanate da un'autorità preposta a disciplinare i rapporti sociali su un dato territorio e nei confronti di un determinato gruppo di persone. Sì, mettiamo anche le acque territoriali, sì. Nel territorio mettiamo anche le acque territoriali, infatti sono territoriali, acque territoriali, grazie. Le leggi sono il prodotto di un'attività umana e regolano quindi i rapporti tra esseri umani. La legge è la risposta della comunità ad un'esigenza di disciplina di attività umane. Questa disciplina può riguardare le attività umane di tanti tipi, da un'attività commerciale a un'attività civile, appunto a problemi di fatti illeciti. Il fatto illecito può essere un fatto illecito che ha una sanzione civile, risarcimento del danno, potrebbe avere anche una sanzione penale. Però io odio quando al telegiornale dicono è stato fatto un reato penale. il reato non è che penale. Gli hanno insegnato a dire che non si può dire ma però. Ecco, non potete dire neanche reato penale. Il reato per forza di cose è penale, non può avere altre aggettivazioni. Il fatto illecito no, il fatto illecito può essere civile, può essere penale, può essere amministrativo, ma il reato è solo penale, non ci può essere altro. Problema che anche gli avvocati ogni tanto dicono è stato fatto un reato, questo è un reato penale, decima, scusa, non so. Va bene, ecco. Tutto questo viene disciplinato dal legislatore con varie norme. Certamente il fine è l'ordine sociale. E l'ordine sociale, certamente il fine è l'ordine sociale della norma. Ma l'ordine sociale è la risultante provvisoria di opposte forze. Ecco perché sono convinto, come dico sempre, che la norma giuridica è la produzione di lotte di classi. Non voglio essere più marxista dei marxisti, anche se io, come da buon catto comunista, una buona dose di marxismo ce l'ho in vena, cioè, su questo non c'è dubbio. Cioè, ragazzi, io sono entrato al liceo, il primo anno di liceo l'ho fatto nel 1968, cioè, quindi cioè, uno entra e subito immediatamente ti mettono una indovena di capitale, insomma. Quindi, però, per lotte di classe, guardate che non intendo semplicemente una lotta tra imprenditori e operai. La lotta di classe è anche tra produttori e consumatori. La lotta di classe, e lo vedremo, è anche, lo posso proprio, è anche tra uomini e donne. Scusate, ma il fatto che ci fosse una norma nel nostro ordinamento giuridico per cui l'adulterio era commissibile, era un reato che poteva essere commesso solo da una donna, significherà qualche cosa. E il fatto che ci fosse il matrimonio riparatore significherà qualche cosa. E se sono state superate queste norme, significherà qualche cosa. Poi ricordiamoci che noi siamo molto debitori invece nei confronti dell'Europa. Perché tante norme a tutela del consumatore, se non c'era l'Europa, state tranquilli che in questo paese, dove le lobby sono particolarmente forti e agiscono molto più, in modo molto più netto che in tanti altri paesi dove sono legittimate, in realtà non sarebbero passate. Sapete chi l'ha detto questa cosa che penso io? Carlo Marx. No, Cesare Beccaria. Nell'introduzione al De delitti e delle pene dice questo: apriamo le storie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbero essere patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo strumento delle passioni di alcuni pochi o nate da una fortuita e passeggera necessità, non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini e le considerasse in questo punto di vista la massima felicità divisa nel maggior numero. Vedete, faccio un accenno a una cosa. Vedremo che nel diritto penale c'è il divieto dell'applicazione analogica, poi spiegherò bene che cosa sia. Nel diritto civile, invece, il nostro pane quotidiano, oltre all'interpretazione, è la previsione anche dell'applicazione analogica di alcuni principi. Faccio per dire, vedete, nel nostro codice civile ci sono disciplinati, ci sono le norme del quarto libro, che è dedicato alle obbligazioni, ci sta un titolo che è dedicato ai contratti in generale. Tutti i contratti hanno una loro disciplina generale, unica, d'accordo? Derogabile, non derogabile in alcune cose, eccetera. Poi abbiamo la disciplina di alcuni singoli rapporti, il contratto di vendita, il contratto di locazione, il contratto di appalto, il contratto di trasporto, il contratto di mutuo, la fideiussione, chi più ne ha più ne metta. Ma per scelta ormai secolare, il legislatore sa che la realtà è più ricca di quello che lui ha previsto e sa che ci sono dei contratti che vengono chiamati cosiddetti contratti atipici, cioè che non hanno una loro disciplina precisa nel codice, se non quella generale. Ma poi bisogna trovare delle regole, perché qualche volta quella disciplina generale non basta. Quando io ho cominciato a fare l'avvocato, qualche mese fa, circa 300-400 mesi fa, adesso non mi ricordo bene, fa meno effetto che 35, no? Di 35 anni, quindi uno introduce in mesi, si sente meno vecchio. si cominciava a parlare del contratto di leasing. Mamma mia, chissà che cos'è il contratto di leasing, locazione finanziaria. E come si disciplinasse questo contratto di leasing, nessuno lo sapeva. Nel senso che c'era sicuramente una disciplina nel contratto, ma quella disciplina suscitava alcune perplessità. Ma questa norma è valida o non è valida? Nulla, non lo so, ma vediamo. C'è stato addirittura, mi ricordo, adesso non sono andato a ricercarlo, ho trovato una sentenza che diceva il contratto di leasing è nullo, non può essere riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico. Vabbè, forme di estremismo. Ci abbiamo giocato tutti, Ci abbiamo giocato tutti. Io mi ricordo una volta che, no vabbè, ma questo è un caso troppo particolare, poi diventa difficile dover spiegarvi alcune cose, alcuni meccanismi processuali, diventa noioso. Però sul leasing abbiamo tutti detto qualche cosa. I magistrati che cosa hanno dovuto fare quando sono stati chiamati a giudicare nei conflitti tra il finanziatore, cioè il cosiddetto concedente, e l'utilizzatore, quello che utilizzava il bene, e il fornitore, cioè colui che l'aveva dato? Perché il contratto di leasing funziona così, che io voglio comprare una certa cosa, ma non ho i soldi, oppure non voglio investirli, allora chiedo a una finanziaria di comprare lei quella cosa e poi di darmela in locazione. Il prezzo, il corrispettivo, il canone della locazione non è un canone semplicemente della cosa, come se io prendessi veramente in locazione soltanto quella cosa, ma è un quid aggiuntivo, perché remunero la finanziaria anche del denaro che mi ha prestato. Chiaro? Poi c'è l'opzione che posso poi acquistare alla fine del contratto, posso acquistarmi il bene veramente, posso riscattarlo. Il problema è che succede quando la cosa che mi è stata data presenta dei vizi? Chi è che deve far valere i vizi? Io che la utilizzo? O lui che è il proprietario e che me l'ha data in locazione? Questo era un problema. Soprattutto era un problema se la società di leasing diceva: senti, scusa, l'ho comprato io per te, fatti tuoi, e non faccio niente. E poi c'era un altro problema. Che succedeva se io a un certo punto smettevo di pagare perché ero andato in insolvenza? La società di leasing si prendeva il suo bene. E sì, vabbè, d'accordo, ti sei ripreso il mio bene. E i soldi che ti ho dato? No, me li trattengo perché le rate scadute sono mie, perché come nella locazione mica ti restituisco qualche cosa, hai goduto, ma guarda che io in quel canone lì ti ho pagato anche il prezzo della futura vendita, del futuro acquisto, quindi c'è qualcosa che non va. E allora come si disciplina tutta questa cosa? E i magistrati si sforzavano e applicavano che cosa? In via analogica delle norme che prendevano o dalla locazione o dal contratto di vendita con patto di riservato dominio, cioè la vendita a rate, e hanno cominciato a disciplinare questo. Che cosa avviene a questo punto? Che a un certo punto il legislatore dovrebbe intervenire, in 40 anni non ci ha avuto ancora tempo, dovrebbe intervenire, l'ha fatto soltanto per una particolare fattispecie, cioè per disciplinare il contratto di leasing rispetto a un fallimento. Ma vedete, adesso io vi ho fatto questo esempio perché? Perché il mio amico Carlo Sini ci ha spiegato che nella vita c'è un ritmo, ce l'ha spiegato in queste due mesi fa. Nella vita c'è un ritmo, le cose hanno un loro ritmo. Non solo, ma poi in questo ritmo c'è anche una precisio, una scelta. Il legislatore fa proprio questo. Cioè il legislatore, di fronte a una giurisprudenza anche contraddittoria, a un certo punto fa delle scelte, fa un taglio e dice: questo principio giurisprudenziale non mi va, scartato. Questo principio giurisprudenziale mi va e ne faccio una norma. D'accordo? E perché il ritmo? Perché prima c'è la realtà, prima c'è il conflitto, poi c'è l'interpretazione giurisprudenziale, poi il legislatore fa una precisio e fa la legge, e la legge torna sulla realtà, e la realtà va applicata nella realtà, questa legge, e da nuovi conflitti, e i magistrati vanno a interpretare nuovamente la legge, e quindi continua questo cerchio, tant'è vero che ci sono norme che succedono ad altre norme, e questo circolo continua. Poi, per l'amor di Dio, avremo delle leggi che hanno una validità quasi eterna, e altre che scompaiono, ma è questo ritmo continuo, costante. Ecco perché poi Ma tutto questo, voi capite che con la certezza del diritto, la certezza del diritto può essere soltanto intagliata in un brevissimo periodo, perché fai conti sempre con quello che è l'interpretazione di quella legge. Tenete a mente questo fatto perché poi ci servirà per le conclusioni finali che tireremo il 22 aprile, che ho già scritto ma non ve le anticipo perché scusate, come dire alla fine chi è l'assassino, abbiate pazienza. Bene, fino adesso abbiamo parlato di legge, in generale le norme giuridiche, eccetera, eccetera. Però, come vi avevo già anticipato quando ho presentato il corso di questo nostro colloquio, sul nostro capo pende sempre una spada di Damocle, e che è la legge naturale. Ci hanno rotto le palle fino all'inverosimile, scusate questo termine poco giuridico e poco filosofico, ma è proprio così, cioè hanno sempre parlato di questa legge naturale, ci abbiamo costruito il giusnaturalismo su queste cose, eccetera, tutti a interrogarsi di questa legge naturale, qualcuno ha diviso la legge naturale poi dalla legge, non solo dalla legge umana, ma anche dalla legge, dal diritto divino, che ancora oggi nei tribunali del Vaticano viene citato, e non solo dalla legge, dalla legge divina, ma dalla lex eterna. San Tommaso, lex eterna, lex divina, lex naturale, lex umana. Poi, le distinzioni, cioè, lui ce l'aveva molto chiare, io un po' meno, anche perché quando si parla di legge naturale, adesso come vi dirò, poi vi dirò la definizione di un neotomista sulla legge naturale e io vado in confusione. Di questa legge naturale però cerchiamo di essere anche rispettosi. Io adesso l'ho buttata lì così un po' scherzosamente, però in effetti Antigone poneva un problema serio. E poi io posso anche scherzare. Purtroppo io sono pochissimi giovani oggi, probabilmente quando parliamo di obiezione di coscienza, oggi tutti quanti pensiamo all'obiezione di coscienza alla fecondazione assistita, all'obiezione di coscienza all'aborto, e ci dimentichiamo quello che è il grande tema dell'obiezione di coscienza, l'obiezione di coscienza al servizio militare, che ha creato tanti martiri, perché tanta gente ha rischiato fino in fondo ed è andata a morte pur di non fare il servizio militare, e portando avanti un tema estremamente nobile, cioè il problema della ribellione a una legge che va contro la mia coscienza. Io pur di non andare contro la mia coscienza sono disposto a tutto. Io sono stato disposto a farmi soltanto 8 mesi in più di servizio civile, perché ai miei tempi il servizio civile c'era gli 8 mesi, che io ero convinto, tra l'altro, nonostante poi una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale gli 8 mesi in più perché violavano i principi di uguaglianza, che fosse invece necessario, perché altrimenti tutti quanti avrebbero fatto gli obiettori di coscienza pur di non fare il militare. Dice che qualcosa io devo pagare. Però vabbè, la Corte non è stata. Poi c'è stato l'infognamento generale di quello che è stato il servizio civile, alla fine hanno cessato il servizio militare, per cui di quell'obiezione di coscienza non se ne è più parlato. Ma guardate che l'obiezione di coscienza è stato un tema molto discusso nella storia, a cominciare, credo, adesso in questo momento mi viene in mente Tertulliano, che è stato uno dei primi cristiani a porre il problema del servizio militare per un cristiano. Però abbiamo avuto illustri pensatori, nel corso dei secoli anche Tolstoi sosteneva questo. Più la non violenza di Gandhi, insomma, cioè, sono cose di una grandissima importanza. E infine anche il Vaticano, anche la Chiesa si era interessata dell'obiezione di coscienza. E nonostante un certo filosofo del diritto, che risponde al nome di Gomez de Ayala, che insegnava a Genova, avesse scritto un libro ferocissimo contro gli obiettori di coscienza, dicendo: anche se la Chiesa dice questo, attenzione, lui cattolico, anche se la Chiesa dice questo, tu legislatore non sei tenuto a obbedire, perché la Chiesa ha detto: sembra inoltre utile che i legislatori disciplinino il caso di coloro, quindi lo dice nella Gaudium et Spes, di coloro che rifiutano il servizio militare ma non altre forme di servizio alla comunità. D'accordo? C'è stato un attacco ferocissimo da questo punto di vista dell'obiezione di coscienza. Ma Il problema è che questa legge naturale, che non sempre si correla per forza di cose ovviamente a una divinità, però nel pensiero cristiano ovviamente si correla alla divinità. E allora vorrei leggere di queste quattro righe, cinque righe, di uno dei massimi pensatori, massimi filosofi cattolici del XX secolo, Jacques Maritain. Nel 1951 Jacques Maritain, a parte che nel 1942 aveva scritto un libro, La legge naturale, I diritti dell'uomo e la legge naturale, ma nel 1951 scrive L'uomo e lo Stato, e scrive questo: nel suo aspetto ontologico la legge naturale è un ordine ideale che si riferisce alle azioni umane, uno spartiacque tra ciò che conviene e ciò che non conviene, tra il proprio e l'improprio, che dipende dalla natura o dall'essenza umana o dalle necessità immutabili che vi sono radicate. E precisava altresì che la legge naturale o normalità di funzionamento della natura umana, riconosciuta dalla conoscenza per inclinazione, attenzione, non conoscenza razionale, conoscenza per inclinazione, è la legge che lega in coscienza solo perché la natura e le inclinazioni di natura manifestano un ordine di ragione, cioè della ragione divina. La legge naturale è legge solo perché partecipazione della legge eterna. Ora, dico la verità, io mi sto perdendo. Mi sto perdendo per un motivo, perché io purtroppo non sono credente, e quindi quando si va a parlare di legge divina, io la mia bussola impazzisce, cioè non trovo più il punto di riferimento. E però, rispetto a questa affermazione di Maritain, che appunto quindi aggancia la legge naturale comunque a un discorso, a una legge divina, io noto gli effetti, e gli effetti sono quelli che Zagrebeschi cita nel libro Intorno alla legge, e dice così: che la legge naturale a questa legge naturale si riferisce alla Chiesa Cattolica per opporsi ai cambiamenti in tema di unioni tra persone, eutanasia, ricerca e sperimentazione scientifica, genetica, eccetera, e per ritornare all'antico in tema di famiglia, contraccezione, aborto. In questo modo essa viene a proporsi come grande rassicuratrice che dispensa certezze etiche in un mondo, si dice, moralmente sfibrato dal famigerato relativismo, sinonimo di puro edonismo, scetticismo antirazionalista, nascosto tra i panni accattivanti della tolleranza. Devo dire che forse non so se io l'avrei fatto. Zagrebeschi a un certo punto, proprio subito dopo, ricorda che in nome della legge naturale i nazisti fecero riferimento proprio alla natura per giustificare l'annientamento di persone disabili. Forse l'accostamento è un po' troppo forte, secondo me, anche se devo dire la verità, quando in alcuni documenti ecclesiastici, non ultimo proprio documenti anche di carattere conciliare, si mette sullo stesso piano il genocidio, l'aborto, il problema dell'eutanasia, eccetera, io dico no, attenzione, se non distinguiamo non capiamo niente. È molto pericoloso da questo punto di vista. Ma allora che cos'è sta legge naturale? Ha una sua dignità? Certo che ha una sua dignità. Spigolando tra le cose, mi sono trovato di fronte a un saggio di Perticone. Perticone era un filosofo del diritto, mi pare siciliano, deve essere stato anche deputato alla Costituente per conto del Partito Socialista Italiano. E Perticone fa un discorso che a me è piaciuto molto, cioè la legge naturale è un'istanza sociale che sollecita una modifica del diritto. Lui dice sostanzialmente la storia del diritto naturale e la storia del diritto positivo vanno di pari passo. E forse tutto sommato non ha tutti i torti. Io, ragionando da questo punto di vista, mi sono permesso di prendere, e qui cito ancora l'amico Carlo Simi,
Io a un certo punto ho cominciato a ipotizzare, Carlo Sini nel libro mi pare La virtù politica, se non ricordo male, parla a un certo punto dell'anima e la definisce come la differenza che si evidenzia tra il vivente che vede il cadavere. L'anima è questa differenza tra lui che non ce l'ha più, perché è inanimato, è lì, ed io che sono vivo e sono animato. L'anima è questa differenza. E allora io mutuando... pessimo discepolo, per l'amor di Dio, non voglio mai, cioè io ho fatto l'esame con lui, però... mutuando questo paragone, ho detto: ma che cos'è la legge naturale? La legge naturale mi è venuto in mente che sia una differenza tra l'istanza che io porto e la legge positiva. E allora, siccome poi mi piace, avendo maledettamente fatto il liceo scientifico, non ricordandomi assolutamente più niente, però mi ricordo ancora che esisteva una figura, quella dei cerchi concentrici. E allora ho ipotizzato che se prendiamo due cerchi concentrici, in cui la legge positiva è il cerchio più piccolo e la legge naturale è il cerchio più grande, d'accordo? Perché io ritengo, scusate, che l'obiezione al servizio militare non uccidere è più importante dell'uccidere, è più importante della difesa dello Stato, è un'ipotesi che sto facendo, la legge naturale è quell'area che esiste tra i due cerchi. Reversibile. Prendiamo la legge sulle unioni omosessuali. Per noi, per me, la legge sulle unioni omosessuali, l'istanza, era il cerchio più grande e il fatto che l'ordinamento giuridico non la prevedesse era rappresentato dal cerchio più piccolo. La legge naturale, se avessi voluto sostenere maledettamente, ma non l'ho mai fatto e non lo farò mai, che per legge naturale che si deve riconoscere le coppie omosessuali, la legge naturale era l'area tra la mia istanza col cerchio più grande e la legge positiva. Oggi è esattamente l'opposto per un cattolico, perché la legge più grande... La legge più grande è quella che nega per lui l'esistenza delle coppie omosessuali. Ma la differenza è sempre quella, è quell'area. Qualcuno però mi ha fatto notare, e tutto sommato credo che Maritain in qualche misura da questo punto di vista può sollecitare questo argomento, scusate, che quando... Non me l'avevo preso prima. Grazie. Vabbè. Non ci avevo fatto caso. Vabbè, ma lo so preso qua. Quando la legge naturale, cioè quando si pretende che l'ordinamento giuridico recepisca un'istanza, si dice anche: io voglio che l'ordinamento giuridico riconosca quel diritto. Ma allora, se io riconosco quel diritto esiste prima che lo Stato lo definisca tale. D'accordo? Eh no, però qui stiamo giocando sui termini. Qui stiamo giocando sui termini. Perché riconoscere, in questo senso, non è un accertamento, è un fatto costitutivo. Io diritto, io ordinamento, decido che quell'istanza diventa un diritto, prima non lo era. Quindi è semplicemente una questione terminologica. Attenzione, non è come riconoscere un figlio naturale. Il figlio naturale è mio figlio indipendentemente dal fatto che io lo riconosca o no. C'è un rapporto biologico. Ma nel diritto non è così. Il diritto o lo Stato lo riconosce o lo Stato o quello non è un diritto. Il figlio naturale, io posso anche non riconoscerlo, ma se io non lo riconosco, qualcuno me lo fa riconoscere e mi obbliga con il riconoscimento di paternità, d'accordo? Se lo Stato non prende quel diritto, nessuno lo può obbligare, a meno che non scendiamo in piazza, ma questo è un altro problema, scusate, è una questione completamente diversa. Ora... vorrei leggervi in conclusione, però poi ci fermiamo un pochino perché Per parlare della legge sulla fecondazione assistita, io ho bisogno di un po' di tempo, per cui preferirei anticipare un attimino l'intervallo, perché poi parlare di 5 sentenze, 4 di incostituzionalità, una no, di questa legge, ho bisogno di un po' di tempo e poi devo spiegarvi non tutti i 18 articoli, perché non vi voglio proprio ammazzare, insomma, già mi avete sopportato abbastanza. Però alcuni articoli devo leggerveli, altrimenti non ci capiamo. Però ve l'ho scritto in modo che li potrete, mentre ne parliamo, avere sempre sotto. Allora, questa frase è contenuta nella Dignitas Personae, che è un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, e parla proprio della fecondazione assistita. E dice questo, citando un'affermazione di Benedetto XVI. La legge naturale, che è alla base del riconoscimento della vera uguaglianza tra le persone e i popoli, mamma mia, tutti siamo sostenitori della legge naturale a questo punto, merita di essere riconosciuta come la fonte a cui ispirare anche il rapporto tra gli sposi nella loro responsabilità nel generare nuovi figli. La trasmissione della vita è iscritta nella natura e le sue leggi permangono come norma non scritta a cui tutti devono richiamarsi. Devo dire che questa frase in se stessa può essere sottoscritta da tutti noi. Peccato che è semplicemente una frase, a cui poi ne seguiranno altre, che vi voglio anticipare. Paragrafo 12 della Dignitas Personae. Per quanto riguarda la cura dell'infertilità, le nuove tecniche mediche devono rispettare 3 beni fondamentali. A. Il diritto alla vita e all'integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento fino alla morte naturale. Per concepimento non stiamo parlando di embrione, parliamo di zigote. B. L'unità del matrimonio, che comporta il reciproco rispetto del diritto dei coniugi a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro. E qui cominciamo ad aprire una questione infinita. C. I valori specificamente umani della sessualità, che esigono che la procreazione di una persona umana debba essere perseguita come il frutto dell'atto coniugale specifico dell'amore tra gli sposi. Le tecniche che si presentano come un aiuto alla procreazione non sono da rifiutare in quanto artificiali. Come tali essi testimoniano la possibilità dell'arte medica, ma si devono valutare sotto il profilo morale in riferimento alla dignità della persona umana, chiamata a realizzare la vocazione divina al dono dell'amore e al dono della vita. Alla luce di tale criterio sono da escludere tutte le tecniche di fecondazione artificiale eterologa e le tecniche di fecondazione artificiale omologa, che sono sostitutive dell'atto coniugale. Sono invece ammissibili le tecniche che si configurano come un aiuto all'atto coniugale e alla sua fecondità. Ci fermiamo qua, sono le 4:25, ci fermiamo un attimo prima e poi riprenderemo con la storia di una legge sbagliata.